Ben trovato Maurizio Viroli, intellettuale di rilievo, studioso di filosofia della politica e di storia del pensiero politico. Ha tenuto interventi sempre acuti per una vera nuova Italia repubblicana, erede e testimone dei valori delle epoche più alte della sua storia. Il suo più recente saggio, La libertà dei servi, è stato oggetto di discussione e dibattito per la visione critica che propone dell'Italia di oggi tra politica, corruzione e valori civili dimenticati. Vorrei partire proprio da qui, professore, da questa pubblicazione, in cui spiega come, secondo la sua tesi, il bel paese oggi ha trasformato la Repubblica in un sistema politico di corte. Se essere cittadini liberi, si legge, vuol dire non essere sottoposti a un potere enorme e assolvere i doveri civili, è evidente che gli italiani non possono dirsi liberi, ossia sono liberi, sì, ma nel senso della libertà dei servi, che è appunto il titolo del libro. Gli oppressi infatti sono liberi, i cortigiani sono servi. Maurizio Viroli, qual è la libertà dei servi?
Grazie per la sua domanda. La libertà dei servi è un concetto che io non ho inventato, ma ho riscoperto nella storia del pensiero politico. Si trova già in Cicerone fino agli scrittori politici contemporanei. La libertà dei servi è la libertà di cui gode la persona che è sottoposta al potere enorme di un uomo o di alcuni uomini. È una libertà che può anche essere di poter fare quasi tutto ciò che vogliamo, ma rimane una libertà condizionata, dalla presenza, di un potere enorme o arbitrario. Mi spiego con un esempio. Un servo o uno schiavo, ci sono tanti esempi nell'antica Roma, nella realtà del mondo moderno. Può essere lasciato libero dal padrone di fare ciò che vuole, di bere, di mangiare, di arricchirsi, di avere donne, ma è sempre sottoposto al potere enorme, di un uomo. La tesi del mio libro è molto semplice. Parte da una domanda. Esiste in Italia un potere enorme? Credo che chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale debba ammettere che questo potere enorme c'è, perché c'è un uomo che concentra nelle sue mani un impero mediatico, una ricchezza personale sterminata, ha un partito personale e dunque c'è un uomo con un potere enorme. E dunque, se c'è un potere enorme, l'Italia è un paese libero, certo, ma nel senso della libertà dei servi. I cortigiani non sono affatto oppressi, infatti. Il cortigiano, detto anche servo volontario, è una persona che vuole servire un uomo potente di sua libera iniziativa, non è costretto con la forza. Lo fa perché trae dal servizio onori, ricchezza, fama, potere e poi si può distaccare, grazie alla servitù di un potente, dalla massa infinita degli uomini e delle donne che vivono la loro vita nell'ombra. L'oppresso è tutta un'altra cosa. L'oppresso è la persona o il gruppo sociale che subisce la volontà di un uomo che si impone con la forza. Il cortigiano o il servo volontario è servo dentro. L'oppresso è servo fuori, ma libero dentro.
Lei ha detto che, poiché il sistema di corte ha plasmato il costume diffondendo quasi ovunque la mentalità servile, cito, il rimedio dovrà essere di necessità riscoprire o imparare il mestiere dei cittadini, e per quanto sia ardua, è la sola via. Dunque, quali sono il valore e la bellezza dei valori civili?
Lo spiego subito, perché una persona che ha il senso del dovere è una persona che segue dei principi che egli stesso o ella stessa si è data. E proprio perché sa e sente di avere dei principi che sono suoi, che ha trovato e ha scelto liberamente, si sente unica. Si sente di avere un valore infinito e dunque non può essere comprata, perché la persona che ha il senso del dovere non si vende mai in quanto non c'è prezzo che valga la sua libertà interiore. Ah già, la risposta è già qui. Persone che hanno il senso del dovere non diventeranno mai servi né mai cortigiani. Se ci sono persone così, diventa impossibile il sistema di corte e la libertà dei servi.
Maurizio Viroli, alle pubblicazioni saggistiche come La libertà dei servi affianca naturalmente quelle accademiche. Nell'ambito del suo lavoro, l'attività principale è l'insegnamento universitario che la vede impegnato come professore di teoria politica all'Università di Princeton e all'Università della Svizzera Italiana qui a Lugano. Con uno sguardo oltreoceano a Princeton, dove lei insegna, quale idea si è fatto delle università americane, cosa determina la qualità dell'insegnamento, il prestigio di questi atenei e cosa possiamo imparare da quel modello accademico particolare, il campus?
Guardi, l'aria di un grande campus americano, l'aria del campus di una grande università americana come Princeton, ma la stessa cosa vale per Harvard, Yale, Chicago, Berkeley, è un'aria che non si può descrivere ed è difficilissimo da capire se non la si vive. Per fortuna siamo in Svizzera e quindi posso finalmente spiegare in che cosa, almeno tentare di spiegare perché. Quelle università, Harvard, Princeton, Yale e altre, sono così prestigiose. Perché dico per fortuna siamo in Svizzera e quindi posso parlare? Perché da tanti anni ho deciso di non rispondere mai alla domanda in Italia perché Princeton è così famosa, è così prestigiosa. Perché quando do la risposta tutti cominciano a ridere o pensano che io dica delle bugie. Perché la risposta è molto semplice. La risposta è: queste università americane non sono così prestigiose e non sono culturalmente così valide perché sono ricche, ma è l'ethos, è la mentalità, sono i principi che governano l'agire degli amministratori, dei professori e degli studenti. È dai principi che viene il prestigio. È dai principi che viene la ricerca ad alto livello, è dai principi che viene la qualità dell'insegnamento. Ora lei capisce che se io riporto questa frase in Italia, chiamano subito un'ambulanza e mi fanno ricoverare. Per fortuna qui siamo in Svizzera. E lo ripeto, sono i principi che fanno di una piccola università una grande università. E i principi vuol dire soprattutto una assoluta correttezza e un rigore intransigente nella selezione di tutti. Selezione degli studenti undergraduate, selezione degli studenti di dottorato, selezione dei docenti assistenti e promozione dei docenti. Questa è la chiave. Le università sono composte di amministratori, di docenti, di studenti. Gli studenti vanno e vengono. I professori e gli amministratori restano. È da lì che si deve dare l'esempio. Per questo, quando lei mi pone la domanda che cosa abbiamo noi da imparare in Svizzera, da imparare dalle grandi università, dico senza esitazione, bisogna imparare il loro culto rigoroso dei valori, di libertà e di rigore nella ricerca, nell'insegnamento e nella vita universitaria in genere. E devo dire, con tutta onestà, dopo qualche anno ormai di servizio a quell'Università della Svizzera Italiana di Lugano, che qui a Lugano si cammina nella direzione giusta. E continuando su questa strada, con un rispetto molto diligente dei principi che ho spiegato, anche una piccola università può diventare molto rispettata.
Maurizio Viroli, lei vive qui in Svizzera e lavora a Lugano, dove dirige l'Istituto Studi Mediterranei e dove è anche professore ordinario di comunicazione politica. Come vede la realtà accademica della Svizzera italiana, una piccola realtà transfrontaliera importante al centro dell'Europa con una sua dimensione universitaria di un certo rilievo?
Innanzitutto ho trovato qui dei colleghi e degli amministratori che rispetto sinceramente. Ho trovato dei giovani che hanno un grande desiderio di imparare e di capire, e ho trovato una grande curiosità intellettuale. Del resto, ho l'impressione che la Svizzera, per la parte che conosco, possa diventare, parlo soprattutto dell'università, un punto di contatto fra due grandi aree culturali, anzi tre, quella dell'Europa del Nord, il Mediterraneo e il mondo americano, il mondo anglosassone. Se, come spero, si rafforzeranno all'interno dell'Università della Svizzera Italiani progetti di comunicazione politica, cercherò di mettere le mie poche risorse al servizio del progetto di fare di Lugano un luogo dove possono dialogare culture che di solito non discutono fra di loro. Quello che ho visto per adesso, sulla base della mia esperienza, qui a Lugano è una grande potenzialità di fare bene e di assumere nel contesto intellettuale internazionale una fisionomia specifica che si potrebbe sintetizzare nell'espressione Lugano, luogo di incontro di culture, luogo di dialogo di culture diverse, perché credo che sia proprio questa la strada migliore per questa nostra università.
E quando dice culture diverse, differenti, a quali pensa?
Le culture, per esempio, del mondo mediterraneo che dialoghino in Svizzera con le culture dell'Europa del Nord e con il mondo americano. Le faccio un esempio. Io sono da tanti anni impegnato in studi sul pensiero politico repubblicano, il pensiero politico che si concentra sul valore dell'idea della Repubblica, la Res Publica, come comunità di individui che vivono insieme sotto il governo della legge per il bene comune. Bene, questa idea nasce nel mondo mediterraneo, ad Atene e a Roma. Emigra poi nell'Europa del Nord, nei Paesi Bassi, nell'Inghilterra e passa attraverso la Svizzera. E una volta migrata nell'Europa del Nord, andò poi negli Stati Uniti. Ora vede già questo stupendo percorso intellettuale che ha portato alla nascita delle grandi repubbliche dell'età moderna. È un esempio di quel tipo di comunicazione culturale, di scambio culturale che è passato attraverso la Svizzera e che se io fossi svizzero, non lo sono ancora perché sono soltanto residente in Svizzera, ma sto scherzando, ma sono impegnato in Svizzera, vorrei promuovere proprio perché credo che questa sia la strada per rendere un grande servizio sia ai popoli del Mediterraneo, sia alle democrazie del Nord, sia ancora e soprattutto alla comunità svizzera.
Quindi un bel crocevia di culture, di incontri, di viaggi, di...
Sì, racconto sempre ai miei studenti qui a Lugano il dato che è la prima edizione latina del Principe di Machiavelli, quella che fece sì che l'opera di Machiavelli fosse conosciuta in tutto il mondo culturale europeo, fu stampata a Basilea. E già questo, vede, è più eloquente di un trattato.
È vero, tra l'altro Machiavelli è una sua passione, ha dedicato grande attenzione di studio alla figura e all'opera dell'autore del Principe, parleremo anche di questo. Vorrei restare sulla Svizzera, sulla nostra realtà locale, lei da 2 anni si è trasferito, ha scelto di vivere qui. Perché? Qual è il valore aggiunto della Svizzera italiana in particolare? Quali prospettive, quale potenzialità esprime questo paese, in parte ha già accennato a questo.
Ma guardi, la decisione di vivere, di acquistare casa a Origlio, in quel bellissimo nucleo, è nata dal fatto che vivendo per tanti anni a Princeton ho imparato che per svolgere bene l'opera di ricerca, di insegnamento, di servizio in università, devi vivere nella comunità, devi essere lì. Quindi la decisione di vivere in Ticino nasce da questa considerazione. Quello che ho potuto notare della comunità ticinese sono due aspetti di segno molto diverso. Il primo, come spiegavo ieri a un collega, a un vecchio amico, è la civiltà di questo luogo. È sufficiente attraversare qualche volta il confine dall'Italia al Ticino, si vede subito il diverso grado di civiltà. Per civiltà intendo dire il rispetto delle regole, intendo dire l'attenzione ai diritti degli altri e anche una certa gentilezza nei modi che purtroppo in Italia non esistono quasi più, mentre esistono per esempio negli Stati Uniti, dove una coscienza civica è ancora considerevole, ancora forte. Io mi spiego con due esempi banalissimi. Guardi, mi ha colpito molto. Io uso il postale, quell'autobus giallo che prendo tutti i giorni da Origlio per andare a Lugano.
Perché non guida lei, quindi i
È vero.
treni, i
Sì,
mezzi pubblici.
meno uso l'automobile, più sono contento. Nel postale mi ha colpito il fatto che i passeggeri, quando scendono, salutano l'autista e questi risponde: è stato buongiorno, buonasera. Poi si parlano anche in ticinese spessissimo. Altro piccolo episodio: stamani nell'ascensore, mi si è bloccato l'ascensore, ho telefonato. Non sono proprio un modello di efficienza, devo confessarlo. Ho telefonato ai tecnici sbagliati. Non erano loro che avevano in carico la manutenzione. Sono venuti lo stesso, hanno sistemato l'ascensore. Guardi, che però noi non c'entriamo niente, non vogliamo neanche nulla da lei. E non, sono venuti gratis. Ora, ho dovuto insistere per offrire loro un po' di denaro perché potessero brindare al primo grotto. Però questi sono piccoli fatti che denotano una presenza di civiltà e di buone maniere, ne potrei raccontare ancora tanti tanti altri. Ma c'è anche qualcosa che mi preoccupa. Io sento e avverto dai manifesti, da alcuni programmi televisivi che vedo di passaggio, perché anche guardo pochissimo la televisione mentre ascolto la radio tutto il giorno, avverto un vento di paura. Un vento di intolleranza esagerato nei confronti degli immigrati, nei confronti di coloro che vengono da paesi lontani che hanno culture diverse. Ora, io ho una visione rigorosa della politica e dei doveri, come credo di aver spiegato, per cui ritengo che chiunque entri in un paese debba rispettare, come tutti, regole e leggi. Le autorità pubbliche devono essere rigorose nello stesso modo nei confronti di tutti. La condanna o la lode vanno e debbono andare sempre e solo nei confronti degli individui. E si possono condannare soltanto le persone dopo che hanno agito male, non prima.
Ecco, quindi aspetti positivi e meno positivi che intravede di questo paese dove comunque ha scelto di vivere. Ci racconta la sua giornata tipo di un professore che prende il postale, abita in questo bel borgo del Seicento, in una casa di portici, mi raccontava.
Sì, abito in un luogo che si chiama Curta Piata, che vuol dire il cortile piatto, ed è proprio un cortile delimitato da case alte in pietra, sono tutte credo del 500 e del 600. La mia giornata tipica è di alzarmi la mattina quando posso, vado a correre attorno al lago, quando la stagione lo permette, poi salto tranquillo sul postale dove trovo sempre alcuni dei miei vicini simpaticissimi con i quali ragioniamo fino alla fine della corsa, al silo, all'autosilo balestra, credo si chiami. E poi di lì vado in facoltà, quasi sempre incontro i miei collaboratori bravissimi, dei giovani straordinari per competenze, per entusiasmo nei confronti dell'insegnamento, della ricerca. E poi tengo lezioni, le mie lezioni sono di comunicazione politica e di dottrine politiche. Quasi sempre pranzo lì, poi se ci riesco, la sera, se non ho fatto la mia corsetta mattutina, vado in palestra. E poi vado a casa dove spesso con mia moglie andiamo al cinema. Io non voglio fare pubblicità a nessuna sala cinematografica, ma ce n'è una qui a Lugano che dovrebbe essere messa sotto il patrimonio dell'UNESCO, perché architettonicamente è così arretrata, così fuori dal mondo. Secondo me è stata costruita negli anni 70 e non hanno modificato nulla. È stupenda. Andare in quella sala è come tornare indietro nel tempo. Mi sembra di essere tornato agli anni in cui vivevo in Romagna, in quelle sale, più o meno così. Poi perché sono un amante di cinema. Se potessi, starei al cinema tutto il giorno. Cinema del corso. E guardi che ha un'architettura e un arredamento e un'atmosfera che meriterebbe dei viaggi culturali, andare a visitare quella sala. Amo moltissimo andare in quella sala, mentre invece, e questo è un altro aspetto della mia mentalità arretrata e fuori moda, non amo molto quelle.
I multisala.
Sì, sono troppo luminose, sono troppo colorate. Dà più l'idea di un Luna Park che non di un cinema. Invece a me piacciono il cinema tipo quello che le ho descritto, ancora quelli più piccoli, più scalcinati. Si sente l'atmosfera di un amore per il cinema più che quella di un amore per gli eventi mondani.
L'ultimo film che ha visto?
L'ultimo film di Clint Eastwood, The Rafter, che narra delle esperienze di alcune persone che credono di aver visto ciò che c'è al di là della vita. Io tutte le volte che vedo gli ultimi film, i più recenti di Clint Eastwood, rimango assolutamente stupefatto. Quest'uomo che io ho visto iniziare la sua carriera come protagonista, adesso lei è troppo giovane per ricordarsi, ma di film per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto, il cattivo. Un attore che di fatto recitava, se così vogliamo dire, stando praticamente in silenzio. Produrre dei film con tanta profondità, sensibilità e umanità è una di quelle sorprese che a volte fanno immaginare che nella vita ci si può aspettare di tutto, anche in positivo. E questo per me è sconvolgente, perché io sono un pessimista militante assoluto. Io ho una visione sconsolata della vita. Non ho prospettiva religiosa, non credo nella inclinazione degli esseri umani al bene o almeno anche al rispetto. Sono machiavelliano sul serio e di Machiavelli una delle frasi che mi ha sempre colpito è quella che si trova nei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, nel primo libro, capitolo secondo. Bisogna supporre tutti gli uomini rei e quando ne hanno la possibilità gli uomini esprimono la malignità dell'animo loro. Cioè gli esseri umani, a mio parere. Se sono liberi di scegliere, se non sono educati o non sono ristretti dalle leggi, fra il male e il bene, preferiscono il male. E poi ho una visione della vita dura, una visione della vita dove, esaminando l'esperienza umana, mi sembra che l'onestà ci imponga di vedere e di riconoscere un'infinità di tragedie, di guerre, crudeltà, discriminazioni. Sempre colpito. La facilità col quale gli esseri umani infliggono male all'altro e con quanta facilità siano indifferenti alle sofferenze dell'altro. Ma tutto questo però, vorrei essere chiaro, non mi porta a un atteggiamento di distacco o di inattività o modo di pensare cinico, di tipo quello che dice. Questa o quella per me pari sono, ma chi se ne importa? Ma che differenza? No, no, no. Proprio perché sono disperato, cerco di impegnarmi. Dirò così, mi impegno non per speranza, ma per disperazione.
Grazie Maurizio Viroli, per oggi ci fermiamo qui, la ritroveremo domani per parlare ancora della sua attività professionale di studio, di insegnamento, di scrittura. Parleremo della sua passione per Machiavelli e del suo recente primo romanzo, lo scrittore di ricami, appena uscito per Diabasis.